Cari ascoltatori, questo podcast senza un vostro supporto rischia di fermarsi. Ogni abbonamento, ogni donazione è una mano tesa che mi permette di continuare a raccontarvi storie, a condividere idee, a portare avanti un progetto che amo e che amate. Se questo podcast vi piace, aiutatemi a tenerlo vivo. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram Podcast Storia di Roma. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erzavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato, Claudio Pezza, Alan Bondi, Francesca Vannini, Alessandro Pan e gli ultimi arrivati Gabriella Iovino e Giù Biondino. Grazie mille ragazzi. Eccoci qui, abbiamo visto Cesare sbarcare in Egitto, ad Alessandria, dove praticamente vi era in corso una guerra civile tra due sovrani fratelli, Tolomeo e Cleopatra. Cesare aveva visto quello che Tolomeo pensava fosse un regalo a lui gradito, ovvero la testa di Pompeo, ma che Cesare disprezzò e ne fu, oltre che dispiaciuto, infuriato. Ma mentre parliamo di questa cosa facciamo un piccolo zoom su cosa stava accadendo a Roma in quegli anni, ovvero il caos. C'è un momento infatti, poco prima che Cesare partisse per l'Oriente, in cui Roma sembrava sull'orlo del collasso. Parliamo del periodo tra il 49 e il 47 avanti Cristo. La guerra civile tra Cesare e Pompeo è in corso. E Cesare, dopo aver attraversato il Rubicone, ha lasciato Roma per inseguire il suo rivale. E la città? La città eterna rimane senza guida. Un vuoto di potere, l'incertezza politica ed una crisi economica sempre più grave fanno esplodere il malcontento. La gente era stanca, affamata, i debiti erano diventati insostenibili per una buona parte della popolazione. Chi aveva perso tutto nelle guerre, chi non riusciva più a pagare i creditori, chiedeva a gran voce una cosa, la cancellazione totale dei debiti, le famose tabule 9. A Roma scoppiarono disordini, bande armate si scontravano per le strade e le tensioni tra creditori e debitori sfociavano spesso nella violenza. In mezzo a tutto questo un nome spicca. Publio Cornelio Dolabella. Dolabella chi era? Era un giovane ambizioso, genero di Cicerone e alleato di Cesare. Si presentò come difensore del popolo e nel 47 a.C. propose una legge radicale, la cancellazione completa dei debiti. La sua proposta scatenò il caos. I senatori e i proprietari terrieri reagirono con rabbia. E anche Marcantonio, che in quel momento aveva potere a Roma, si oppose duramente compiendo veri e propri massacri. La città si trasformò in un campo di battaglia. Dolabella arrivò perfino ad occupare il foro. Ci furono morti, saccheggi, incendi, insomma una vera e propria rivolta urbana. E in tutto questo Cesare era lontano, impegnato prima in Egitto, poi in Asia. Quando finalmente rientrò a Roma, trovò una città devastata, ma nonostante tutto decise di perdonare Dolabella, forse per convenienza politica, e prese in mano la situazione con fermezza. non concesse la cancellazione totale dei debiti, ma approvò alcune misure per alleggerire la crisi, come ad esempio bloccò il pagamento degli interessi e fece ricalcolare il valore dei beni. Cesare poi ammonì aspramente Marco Antonio perché aveva represso queste rivolte a Roma con troppa violenza e troppo sangue. Infatti non lo nominò per l'anno successivo Magister Equitum, preferendogli Lepido, e questo fu un duro colpo per il suo fidato luogotenente. Questi eventi ci raccontano molto di quel periodo, una Roma stanca, divisa, piena di tensioni sociali, dove anche i protagonisti più vicini a Cesare si scontravano tra di loro, tra ambizioni personali, rabbia popolare e voglia di potere. Era solo l'inizio di una lunga trasformazione che avrebbe cambiato per sempre la Repubblica. Ma ora torniamo a noi e a Cesare in Egitto. Cesare era giunto dunque ad Alessandria il 2 ottobre dell'anno 48 a.C. Già vi abbiamo detto quello che accadde, e per cui tutto possiamo immaginare tranne che Cesare, quando arrivò, pensò di trovarsi in primis davanti la testa di Pompeo e in secondo di trovarsi in un Egitto nel bel mezzo di una guerra civile. Il regno più antico del Mediterraneo, sottomesso dai Romani e che ora si preparava ad una grande vendetta. Tolomeo, c'è da dire che allora era troppo giovane, come già detto, per cui era per lo più una marionetta, dove i fili erano tenuti dai suoi consiglieri politici, che di fatto decidevano tutto. Che ruolo aveva l'Egitto in questa relazione con Roma? L'Egitto era di fatto un protettorato romano. Accanto al sovrano venne imposto dai Romani un ministro delle finanze, chiamato Diocletes, che ne controllava praticamente tutti gli aspetti economici, per cui viene da sé che era in mano romana. I soldati legionari si erano già stabiliti in tutto l'Egitto e a parte il controllo romano il potere era, come detto, suddiviso da due fratelli, Tolomeo e Cleopatra, con quest'ultima che puntava ad ottenere il regno tutto per sé, e questo è dimostrato anche perché dai sigilli reali dell'epoca Cleopatra appare da sola, mentre era tradizione tolemaica raffigurare i due fratelli insieme. I consiglieri del fratello Tolomeo dunque iniziarono a vederla come un pericolo per loro, perché se avesse ottenuto il potere praticamente l'avrebbe tolto al fratello e quindi di conseguenza anche a loro. Cleopatra fin da giovane si dimostrò molto abile politicamente. Quando Pompeo infatti chiese aiuti per la guerra civile contro Cesare, aveva mandato direttamente al figlio maggiore di Pompeo 60 navi cariche di grano e 500 soldati. Da precisare che il grano scarseggiava in quel periodo, perché non furono anni buoni per la raccolta e la gente moriva di fame, visto che già l'Egitto ne mandava tantissimo a Roma. Aveva scelto di mandare aiuti a Pompeo solo perché tutti in Oriente erano sicuri che avesse vinto contro Cesare, per cui lo fece per ottenere poi in futuro un appoggio dal appunto futuro sovrano romano. Plutarco addirittura ci dice che qui Cleopatra divenne l'amante del figlio di Pompeo dopo questa occasione e, come vedremo, non fu l'ultima. Cosa stava accadendo dopo l'uccisione di Pompeo? Cesare voleva mettere le cose in chiaro con Tolomeo e con l'Egitto. Avevano appoggiato Pompeo nella guerra civile in tutto e per tutto e non sarebbe ora bastato mostrargli la sua testa come trofeo per far finta di nulla e quindi amici come prima. Aveva tutto il diritto di imporre un contributo di guerra proprio per l'appoggio dato loro al suo nemico, ma così non fece. Innanzitutto chiese che venisse finito di pagare un vecchio accordo preso con Roma di cui l'Egitto pagò solamente la metà. Cesare abbonò una parte del denaro mancante, ma chiese almeno un'ultima rata di quell'accordo di 10 milioni di denari, che oggi potrebbero essere circa 15 milioni di euro. ordina poi a due fratelli in conflitto tra loro di congedare le loro truppe e di porsi dinanzi a lui per poter finire questo scontro che lui avrebbe giudicato come console romano. Ma ora apriamo una parentesi. Conveniva a Cesare trovarsi in questa situazione? E perché ci si mette in mezzo? Dunque Cesare ora si trova, come abbiamo detto, nel mezzo di questa situazione complicata egiziana. Ma perché appunto ci si ritrova? Plutarco ci dice che ci si ritrovò per amore di Cleopatra, come vedremo in seguito. Per altri invece ci si ritrovò perché i consiglieri di Tolomeo, in particolare un certo Potino, voleva risultare l'uccisore dei due dei più grandi condottieri romani dell'epoca, ovvero appunto Pompeo e Cesare. Oppure perché aveva fatto male i conti? Spieghiamoci meglio. Cesare aveva con sé solamente 3.000 truppe. Probabilmente pensava che i legionari romani presenti in Egitto lo avrebbero aiutato e per cui sarebbe stato molto più facile. Quei legionari però erano ormai come se fossero egiziani, avevano sposato donne egiziane, avevano figli con loro, per cui infatti se Cesare pensò nel loro appoggio si sbagliò, ma questo non lo sapremo mai. E quando entrò in scena Cleopatra? Cleopatra entra in scena quando Cesare chiese ai due regnanti rivali di mostrarsi davanti a lui per spiegare davanti all'autorità romana, ovvero lui stesso, le motivazioni del loro scontro armato. Tolomeo era in una posizione di forza rispetto alla sorella, che appunto non voleva andare ad Alessandria e lasciarci le penne. D'altro canto, se mai avesse parlato con Cesare, mai avrebbe potuto trarre beneficio per la sua causa, dato che Cesare era la persona più potente al mondo. Così Cleopatra arrivò ad Alessandria, ma giocò d'astuzia, anche se non con pochi rischi. Si fece trasportare in una imbarcazione che non dava all'occhio vicino la reggia, che dava sul mare, e tramite un mercante di tappeti si mimetizzò all'interno coperta da un telo di lino. Il mercante chiese urgentemente di dover trasportare dei tappeti a Cesare in persona e quando srotolò il tappeto ne uscì in tutta la sua bellezza, o forse, Cleopatra. Cesare ne fu particolarmente colpito, non tanto per l'aspetto fisico, ma quanto per la sua notevole didattica. Era infatti brillante, astuta, manipolatrice, parlava diverse lingue. Il suo obiettivo, come c'era da aspettarselo, era di far dimenticare a Cesare il sostegno che aveva dato a Pompeo precedentemente, e ci riuscì in pochissimo tempo. Voleva il trono e disprezzava suo fratello e disse a Cesare che sarebbe andata fino in fondo anche se fosse rimasta da sola. Aveva però capito che Cesare era particolarmente colpito da lei. Quindi Cesare ora era nella reggia di Alessandria con 3.000 soldati, suoi fidati. Ma com'era la reggia? In realtà più che una reggia era un vero e proprio quartier generale che si affacciava sul mare. Molto ben difendibile perché tutto il lato che si affacciava sul mare era praticamente inattaccabile. Fonti dicono che era praticamente grande quanto un quarto della città stessa, pensate. All'interno vi erano teatri, giardini e diversi edifici. Vi era poi un sistema di cunicoli segreti e canali sotterranei, compreso un sistema all'avanguardia per il sistema idrico, che riusciva a portare l'acqua in tutto questo quartiere. Cesare cercò di far da paciere tra i due regnanti, ma Tolomeo e i suoi consiglieri non vollero avere a che fare per niente con la sorella Cleopatra, dato che non la vollero neanche più contare come sorella dell'unico re che avrebbe dovuto regnare da solo, ovvero lo stesso Tolomeo. Non accettarono nulla neanche quando Cesare proclamò la restituzione di Cipro all'Egitto, pensando di poter placare gli animi. Cesare aveva capito che l'entourage di Tolomeo era politicamente una fazione avversa a Roma, fortemente nazionalista e disprezzante della presenza romana nella loro patria, e così virò verso la preferenza di Cleopatra, che però non fu affatto facile perché, come detto, era meno potente del fratello. Per Roma la miglior scelta era mettere al potere Cleopatra, che si era dimostrata invece amica dei romani, come precedentemente, anche seppur con il nemico Pompeo, ma pur sempre favorevole alla subordinazione nei confronti di Roma. L'Egitto per Roma era fondamentale, perché ricco e soprattutto ricco di grano, per cui doveva scegliere come sbrigare questa faccenda e, dopo aver pensato a tutto quello che ci siamo detti, Cesare optò per la soluzione di Cleopatra, e questo quindi non fece altro che scatenare la guerra civile, che ormai già era iniziata poco prima, ma ora Roma si schierava apertamente. Il popolo egizio era allo stremo, non voleva pagare l'ultima rata stabilita da Cesare, poiché non aveva da mangiare per loro, per cui i nazionalisti di Tolomeo sfruttarono a loro vantaggio la cosa per andare contro, ovviamente, i romani e Cesare. La situazione fu davvero particolare, perché Tolomeo era nella reggia con Cesare stesso, o meglio, era ostaggio di Cesare in pratica. Mentre fuori Achilla, generale di Tolomeo, fa radunare l'esercito di Tolomeo appunto per andare verso Cesare ad Alessandria. Cesare ordina a Tolomeo di mandare un controordine e manda due ambasciatori per chiedere la cosa ad Achilla, che però, non appena li vide, li uccise all'istante, continuando il suo progetto di asserragliare Cesare ad Alessandria. Schiera le truppe fuori la reggia e inizia ad attaccare per tentare di entrare con i soldati, ma come detto prima e confermato da Cesare stesso, la reggia era molto ben difendibile e infatti riuscì a ricacciare gli assedianti facilmente. La situazione però precipitò quando Achilla decise di attaccare con tutta la flotta che riuscì a recuperare dal lato del mare. E se fosse riuscito a sconfiggere i romani sul mare, praticamente Cesare avrebbe perso, poiché non poteva più ricevere viveri o rinforzi, per cui sarebbe stato completamente isolato nella reggia. È a questo punto che Cesare compie la mossa più spericolata, ma vincente. Dall'alto del palazzo fa preparare fiaccole imbevute di pece e inizia a scagliare contro le navi nemiche infinite frecce incendiarie. Queste mandano in tilt la flotta nemica che, avendo anche il vento sfavorevole, tutto diventa un inferno. Si incendiano quasi tutte le navi, ma soprattutto l'incendio poi divampa anche nel porto, che perde moltissimi depositi di grano e scorte varie di Tolomeo. Anche questa volta un evento favorevole come il vento aiutò Cesare nell'impresa di difendersi con soli 3.000 soldati. Cesare dunque esce vittorioso dal primo scontro. Achilla venne ucciso tra i suoi generali e prese il comando delle truppe tolemaiche un certo Ganimede. Questo nuovo generale, capendo che non sarebbe stato facile battere Cesare, seppur con quelle poche truppe, escogitò un piano: cancellare la possibilità di bere acqua nella reggia, riempendo tutte le tubature del quartiere con acqua marina, e così facendo Cesare poteva solo capitolare. I legionari furono presi dal panico: senza acqua sarebbero stati costretti ad arrendersi, ma Cesare no. Diede ordine di scavare lungo la costa in cerca di falde acquifere, poiché disse che ne era certo di trovarne qualcuna, e infatti, al lavoro per una notte intera, i soldati trovarono alcune falde che diedero loro l'acqua necessaria per poter continuare a sopravvivere. Nel frattempo Cesare manda richieste di aiuto ad Oriente, dove aveva ormai alcune clientele. Per primo fu chiamato Mitridate di Pergamo, che aveva sostenuto Cesare dall'inizio dello scoppio della guerra civile e vedremo che fu una mossa azzeccata. Nel frattempo era giunta anche la flotta di Domizio Calvino, che era con una legione di legionari ex pompeiani, quelli che si arresero dopo Farsalo. Non fu facile attraccare per il forte vento e Cesare gli venne incontro con alcune navi portando loro acqua e viveri. Dopo un piccolo scontro navale con alcune imbarcazioni egizie, riuscirono i due a ricongiungersi. Se il porto non era sicuro, Cesare aveva un obiettivo di conquista. Il faro, ovvero un'isoletta collegata alla terraferma che, se conquistata, avrebbe dato a Cesare il controllo completo del porto e quindi anche di poter far arrivare in tutta facilità rinforzi via mare. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre per domande, suggerimenti o altre questioni potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio, seguitemi e come sempre al prossimo episodio.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.